Alle 16.35 si torna in onda con i Sonic Youth. C'è un motivo, oltre al fatto che sono una grandissima band, come vi dicevo all'inizio della trasmissione. Apriamo una bella parentesi per parlare di un libro che si chiama Made in USA, l'opera dei Sonic Youth tra indie e pop, video e cinema. L'autrice è Maria Teresa Soldani, che è una ricercatrice specializzata in culture visuali e multimediali, in realtà è molte altre cose, ma insomma i titoli sono tantissimi. Ma la cosa che mi fa piacere anche ricordare che ho appena scoperto è che Maria Teresa Soldani è anche una nostra ascoltatrice, quindi doppiamente ben trovata da queste parti. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, grazie dell'invito e buon pomeriggio alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
È un libro questo peraltro che sta andando molto bene, sto leggendo un sacco di recensioni fantastiche, ma c'è un motivo, lo dicevo prima ai nostri ascoltatori in apertura, non è il solito, ma non per sminuire le altre uscite, ma non è il solito libro dove si racconta la nascita di una band, quello che ha fatto, poi la fine, qualche foto, un po' di bibliografia eccetera eccetera, la discografia, arrivederci e grazie. Questo è un libro complesso, secondo me anche una volta letto da rileggere, perché tu hai fatto un lavoro davvero minuzioso avvicinandoti alla band newyorkese, non solo l'impatto che hanno avuto da un punto di vista musicale e sonoro, non solo la parte diciamo legata anche all'arte che se vuoi è già stata un po' indagata anche dal memoir stesso di King Gordon, no? Il suo libro è molto interessante da quel punto di vista, però tu hai voluto analizzare tutto quanto, cioè la band e questo network, che è un termine che ricorre tantissimo nel libro, che loro hanno avuto appunto con pochissimi paragoni nella storia della musica rock, forse dice i Velvet Underground, quindi riallacciandosi alla scena per esempio della cinematografia indipendente americana, la scena dei videoclip, tutti i legami estetici anche con le avanguardie passate, quelle prima e quelle dopo. C'è proprio un lavoro incredibile di raccordo che i Sonic Youth hanno avuto anche al di fuori appunto della sfera semplicemente musicale.
Sì, ti ringrazio. Sì, l'obiettivo del libro diciamo era analizzare il sistema concettuale ed estetico Sonic Youth, perché anche semplicemente l'approccio iniziale da ascoltatore, da fan, come ho avuto anch'io, scoprendoli in un mondo, quando li ho scoperti io, in cui c'erano anche Nirvana, quindi erano già molto noti, e studiando i loro rapporti con i registi indipendenti, con tanti, Spike Jonze, Richard Kern, artisti visivi oggi anche molto noti come Raymond Pop, Pettibone, autore della nota copertina di Who.
Poi ci torniamo, sì.
Indagando questi elementi, indagando queste relazioni, l'idea di network che è alla base della cultura indipendente, soprattutto americana, quindi l'idea di collocarsi e di sviluppare insieme degli spazi condivisi, delle pratiche artistiche, dei prodotti culturali.
Certo.
Loro vengono da quel mondo, dalla scena no wave, era il periodo dell'appropriation art, dell'arte concettuale, Gordon in particolare era vicino a questo, ma hanno avuto anche dietro studi di cinema, hanno studiato anche Lee Ranaldo ad esempio con i registi del New American Cinema Group. Loro stessi avevano l'abitudine di filmarsi e di scrivere dei diari, quindi capiamo bene che il disco non vorrei dire che sia un pretesto, ma è come se quasi lo diventa per un sistema,
sì,
no, di significati più ampio, anche un sistema estetico più ampio, che ha parte dalla canzone, parte dall'organico rock e dall'album. Infatti la prima forma visiva su cui loro lavorano è l'artwork del disco.
Esatto.
Ma da lì espandono questa idea, partendo da Death Valley 69 dentro Bad Moon Rising, che è, come dire, il primo album che ha un concept più chiaro, definito.
Certo. Disco del 1985, peraltro Death Valley 69 c'è il riferimento anche a un'opera d'arte, quella di Richter, lo spieghi molto bene nel libro.
Sì, sì, ci sono molti, molti riferimenti che ricorrono continuamente tra opere d'arte e cultura pop. E questo è un elemento incredibile del loro lavoro. Quanto è interessante il fatto che ricorrano delle figure nei loro brani, no? E una delle più emblematiche è Karen Carpenter,
su cui arriviamo, perché ho messo come brano di chiusura Maria Teresa Superstar, però lì secondo me ci vuole una piccola parentesi a parte. Peraltro io non sapevo, leggendo il tuo libro, vedi, non si finisce mai di imparare, tu hai detto, no, che i Sonic Youth sono legati al mondo della musica, delle arti contemporanee, che appunto lui che hanno indagato, e hai parlato anche appunto del cinema indipendente, il loro contributo nel lanciare la carriera di filmmaker o di attori all'epoca ancora sconosciuti. Io non sapevo che una Sofia Coppola fresca di diploma riceveva il regalo proprio da Thurston Moore una copia del romanzo del Giardino delle Vergini Suicide, e poi sappiamo com'è andata, no? E tra l'altro il film attualmente è tornato in versione restaurata in sala.
Esatto, sono cose incredibili. E Coppola che recita nel videoclip di Mildred Pierce.
Sì, infatti.
E poi Coppola che collabora con Spike Jonze, che collaborava già con loro da 100%, grazie a Tamara Davis, che fanno lo show, il fashion show per il brand di King Gordon.
Esatto, c'è proprio questo network, come tu dici, sì, più volte appunto leggendo il lavoro. Io volevo riportarti anche a Goo, che tu hai citato appunto per via della famosa copertina di Pettibone. È il disco un po' spartiacque, no, nella carriera dei Sonic Youth, perché dall'underground arrivano nel mainstream. È il disco che esce per la Geffen e li rende veramente famosi a tutti, però è anche un disco che testimonia proprio il lavoro che i Sonic Youth hanno fatto, questa sorta di linea continua e diretta tra underground e mainstream. Cioè loro hanno dimostrato ancora una volta, anche con questo disco, che loro vogliono comunque avere la parola decisionale su tutto quanto, no, della filiera del lavoro. Loro decideranno comunque, nonostante la Geffen, il titolo del disco, la copertina del disco, il video del disco. Cioè praticamente insegnano che ancora una volta, anche se con un piede nel mainstream, si può rimanere underground.
Esatto, e fanno buon uso anche, come dire, delle loro, chiamiamole, contrattazioni, per poi parlarne nei testi in qualche modo. Penso anche alla stratificazione che c'è di significati in Cool Thing, che sarebbe un pezzo rock catchy per loro. Anche perché
sì.
Esatto, anche perché Goo è uno degli apici a livello concettuale del loro lavoro su questo grande tema della cultura del rock, analizzato in chiave concettuale appropriazionista. È quello poi l'aspetto interessante, che si vede molto bene anche nelle trasmissioni televisive, quando loro in quei primi anni vanno a suonare quei pezzi dal vivo. e il perno altrettanto importante è il tema della celebrità. Esatto. Infatti ritorna spesso il tema della star, così come varie figure come Marilyn o come dicevamo prima Karen, però l'aspetto interessante è che loro hanno questo molto chiaro, questo disegno che parte, ricordiamoci bene, sempre da come loro decidono di suonare e di strutturare i brani, perché è incredibile la totale sovrapposizione, è totalmente ibrido l'aspetto sonoro a quello visivo. Riescono con questi primi videoclip, diciamo, più pagati di più tra virgolette, poi a permettersi anche di poter chiamare dei registi indipendenti e creare un visual album di Woo, dove chiamano anche artisti, allora registi praticamente sconosciuti tipo Todd Haynes,
che poi diventeranno famosissimi. Esatto, esatto. Abbiamo citato appunto Pettibone, collaboratore dei Black Flag, di altre band insomma del sottosuolo underground. Cosa vuol dire pubblicare un disco per una major con un nome come Pettibone, peraltro facendo riferimento a una storia bruttissima come i Moore's Murder, no? Che erano questi omicidi efferati terribili degli anni 60, utilizzare però praticamente questo nero su bianco che diventa un fumetto e quindi alla fine ne esce un'immagine pop, ma in realtà da una storia devastante e di omicidi incredibili. C'è sempre un po' quell'elemento di disturbo, no? Sia nelle loro immagini video che nelle loro copertine, oltre che nelle loro canzoni. L'elemento disturbante è un'altra cosa che, come dire, è un fil rouge in tutta l'attività dei Sonic Youth.
Esatto, una di quelle parole chiave, infatti, disturbo, dirtiness, e infatti poi no, l'album successivo, che avrà anche un altro impianto estetico curato dall'artista Mike Kelly, avrà come tema quello, poi anche tutta l'estetica del fallimento, dell'abietto, a cui si collegherà anche la collaborazione con Harmony Korine, sì, ad esempio. Soprattutto negli anni 90 poi si sviluppa molto la collaborazione con registi indipendenti per film di finzione.
E senti, ce ne sono tantissime di cose da dire, perché la storia dei Sonic Youth è lunghissima e bellissima, però appunto in questa ultima parte di chiacchierata parliamo di Karen Carpenter. Karen Carpenter faceva parte del duo dei Carpenters, una istituzione statunitense dal punto di vista musicale, e c'è proprio tanto legato a Karen Carpenter nella storia dei Sonic Youth. Questa canzone che si chiama Tunic, per esempio, perché era talmente magra, no, che i vestiti le stavano addosso come delle tuniche, ma poi c'è Todd Haynes ha a che fare con Karen Carpenter con il suo mediometraggio chiamato Superstar, e poi il cerchio si chiude con un disco tributo a cui parteciperanno gli stessi Sonic Youth, che peraltro consiglio perché è molto bello, che usciva negli anni 90, intitolato If I Were a Carpenter, dove loro eseguiranno il brano Superstar, poi utilizzato in un altro film indipendente nella colonna sonora di Juno, e anche lì il video è un video riflessione appunto sullo stardom, cioè, ma è anche una riflessione sulla figura della donna, no? Sul corpo della donna. Karen Carpenter, figura famosissima che muore di anoressia nervosa giovanissima, una figura dell'immaginario americano però molto scura.
Esatto, esatto, perché rappresenta, come sempre c'è questa dimensione, da una parte la fascinazione per un personaggio di cui comunque parla anche Gordon nel memoir, e l'idea ovviamente molto chiara, artistica, che dice anche Gordon, Karen possedeva solo il suo corpo e quindi la sua azione parte dal suo corpo, e rientra sempre in un discorso di strutturazione degli stereotipi, dei canoni di genere, che i Sonic Youth, di nuovo torniamo a questo discorso in cui tutto sembra tornare, partono dal destrutturare il genere rock e poi si muovono anche, soprattutto Gordon, nell'idea di mettere in discussione gli stereotipi legati al femminile nell'immaginario dei mass media americani. C'è anche un discorso importante legato a la consapevolezza dell'immagine, delle stereotipi che circolano nei mass media.
Ed è una cosa su cui tu rifletti all'interno di Made in USA, l'opera dei Sonic Youth tra indie, pop, video e cinema, in conclusione della nostra chiacchierata, che insomma è breve per raccontare i Sonic Youth ovviamente, Maria Teresa Soldani, non basta, ma lanciamo appunto la lettura al nostro pubblico. Oggi Sonic Youth non esistono più, però hanno avviato una attività di archiviazione bella densa attraverso il sito sonicyouth.com e stanno organizzando tutta la loro opera, e poi i vari membri del gruppo sono comunque molto attivi. King Gordon è uscita a breve con un disco, scusami, di Ranaldo suona, Thurston Moore suona, non so Steve Shelley cosa stia combinando, però diciamo che sono molto attivi anche indipendentemente l'uno dall'altro.
King Gordon è uscita con The Collective, il videoclip da MMN realizzato da Alex Ross Perry, che è un regista di cinema indipendente affermato, quindi cioè come, e poi dentro ci sono comunque dei temi, dei contenuti legati all'hip hop, a un certo punto di cultura, di lo-fi, quindi vediamo, no? Le linee proseguono.
Grazie davvero, complimenti per questo tuo lavoro e speriamo di aver invogliato il nostro pubblico, ma sarà senz'altro così. Maria Teresa Soldani, grazie ancora, un bel lavoro denso, grazie, alla prossima, ciao.
Grazie mille, buon proseguimento, ciao.